Allora, abbiamo la fortuna e l'onore di avere qui con noi al telefono Cristiana Ivaldi. Ciao Cristiana, ci senti?
Vi sento benissimo, buongiorno a tutti.
Ciao Cristiana, grazie per essere qui con noi, nonostante i tuoi vari impegni e quant'altro. Allora, Cristiana, tu fai parte dell'associazione Lo Specchio Ritrovato, giusto?
Sì, perfetto. Sono presidente dell'associazione che è stata fondata insieme ad altri genitori circa 3 anni fa con atto costitutivo notarile, ma avevamo già iniziato a lavorarci un paio d'anni prima, solo che siamo finiti nel buco nero del Covid anche noi e quindi ci abbiamo messo un po' più di tempo a arrivare a essere operativi. Comunque dal 2021 ci siamo, diciamo.
Bene, bene, bene o male. Questo Covid purtroppo ci ha inglobati tutti quanti, effettivamente.
Esatto.
Ecco, solo le radio web erano ben attive. Io mi ricordo che ho lavorato tanto in quel periodo lì, anche per dare informazioni e quant'altro. Quindi,
certo.
Sul web si facevano un sacco di cose, webinar, tutti imparavano, mia figlia era lì che imparava a ballare con il computer davanti, cose un po' assurde, ecco.
Abbiamo dovuto adattare una vita virtuale, purtroppo.
Infatti, abbiamo scoperto anche questo, Cristiana. Però è più bello la vita vissuta cheek to cheek con le persone. Ecco, voi dello Specchio Ritrovato, di che cosa vi occupate?
Allora, noi siamo un'associazione di genitori di ragazze e ragazzi che hanno sofferto o sono tuttora sofferenti di malattie che riguardano la sfera dell'alimentazione e disturbi del comportamento alimentare, quindi fondamentalmente anoressia, bulimia, binge eating e quant'altro. Tutti i nostri figli e figlie sono stati seguiti dai servizi e quindi a un certo punto abbiamo pensato di riunirci, di fare appunto un'associazione, perché abbiamo compreso quanto è stato importante trovarci tra di noi e darci forza per affrontare ciò che appunto queste malattie comportano, non solo per chi ne soffre, ma per tutto il nucleo familiare, perché io dico sempre che queste sono malattie che ammalano la famiglia, che ammalano tutti. Quando una figlia o un figlio si ammalano di patologie di questo genere, di disturbi del comportamento alimentare o della nutrizione, come si chiamano ora, si ammala tutta la famiglia, ti esplode una bomba in casa a cui non eri preparato e travolge tutte e tutti, travolge a livello emotivo, travolge a livello di confusione, di disorientamento, di non sapere cosa fare, di non riuscire neanche a capire cosa sta accadendo. E quindi era importante, secondo noi, cercare di unire le forze per sostenere a nostra volta chi poteva trovarsi in una condizione simile.
Assolutamente.
E quindi l'associazione fornisce perciò sostanzialmente un supporto in primis proprio ai familiari, perché alla fine quando una persona si ammala in qualche modo, presto o tardi, a volte tardi devo dire, ma comunque una strada, un percorso di cura viene intrapreso in qualche modo, ma per le famiglie non c'è nulla e questo è il problema. Per le famiglie non c'è nulla, le famiglie sono sole e c'è anche poca comprensione da parte anche di chi sta intorno, perché esiste ancora uno stigma sociale su queste cose, se ne parla in realtà, si fa fatica a parlarne e si fa fatica a farsi comprendere e quindi le famiglie, oltre ad affrontare il dolore di una malattia di un figlio, si trovano anche molto sole e quindi trovare uno spazio in cui portare il proprio dolore, la propria preoccupazione, il proprio sentimento di sconfitta, di disorientamento, ci sembrava che potesse essere importante e trovare un luogo anche dove ti confronti con persone che hanno diciamo, la stessa strada così difficoltosa che ne fa. Questo è importante, bisogna dirlo, si può uscire da queste malattie, ci vuole tutto un sistema, ci vuole una rete, però se ne può uscire, questa è la cosa fondamentale, e quindi anche confrontarsi con qualcuno che può portare l'esperienza, diciamo, di vittoria su questo percorso difficile è importante, ed è importante anche trovare qualche indicazione a volte su dove andare, su cosa fare, sulle parole da dire. Ci sono molte cose che si possono fare per le famiglie, ed è quello che.
Assolutamente, una cosa anche molto molto importante quello che fate, ma quanto viene percepito dalla società questo tipo di malattia e anche la sofferenza appunto che c'è all'interno delle famiglie, dato che tu sei all'interno di questo di questo mondo, hai il polso della situazione?
È molto difficile proprio perché se ne parla ancora troppo poco. Comunque le malattie, diciamo le patologie del comportamento alimentare rientrano comunque, questo va detto e va sottolineato, senza paura e senza vergogna nello spettro delle malattie psichiatriche. Quindi quando si apre questo coperchio delle malattie psichiatriche si apre una porta oscura in cui chi si trova a abitare in questi luoghi fa molta fatica a riconoscere questo pezzo di problema e fa molta fatica a spiegarlo, e la società non è affatto pronta. Quindi noi continuamente le testimonianze che ci arrivano dalle famiglie dicono neanche con i nostri familiari non ne parliamo perché non ci capiscono, neanche gli amici di famiglia non ne parliamo perché non comprendono, non riescono a capire. E quindi le famiglie si trovano in un grande isolamento proprio perché di queste cose non se ne parla, no? Una volta, facendo un parallelismo, poteva forse essere così delle malattie venere piuttosto che dei tumori, no? 30 anni fa, quando io insomma facevo il mio percorso di studi di medicina, quando una persona aveva un tumore, ecco, calava una cappa, un po' di silenzio, non si nominava nemmeno la patologia in quanto tale, perché comunque era difficile da accettare, era una cosa difficile da far accettare sia da chi ne era affetto, sia dai familiari, e si nascondeva anche, diciamo, all'esterno l'essere affetti da una patologia tumorale, no? Perché portava un segno di dolore, di morte, di sofferenza. Ecco, adesso per le patologie, per i disturbi del comportamento alimentare è un po' così, no? Avere un figlio malato è una cosa che fa specie, come se marchiasse la famiglia di un'onta, no? Se quel figlio si è ammalato, chissà cosa la famiglia, chissà come non saranno stati capaci di essere una buona famiglia, no? Perché poi viene percepito che è un disturbo in primis psicologico, psichico dell'anima, no? Questi ragazzi fortemente sofferenti nell'anima prima ancora che nel corpo. Il corpo è la manifestazione esterna di un dolore molto più profondo, no? Di un disagio molto più profondo. E quindi dire che si ha in casa qualcuno che soffre di un disturbo del comportamento alimentare è come portarsi dietro una cosa, chissà quella famiglia, ecco, non sono stati abbastanza bravi, non hanno seguito questo figlio abbastanza bene. E infatti una delle prime cose che i genitori riportano è sempre questa, cioè il senso di colpa. Abbiamo sbagliato, sicuramente abbiamo sbagliato, sicuramente abbiamo fatto qualcosa noi che non andava bene. Ecco, questo è il sentire che hanno sempre i genitori, questo senso di solitudine e questo senso di colpa, no? Di dire, certo, non abbiamo capito e chissà che cosa abbiamo sbagliato. Quindi c'è molto forte questa sensazione che va appunto spezzata, no? Cioè bisogna uscire allo scoperto, dire al mondo intero che esiste questo problema, che questi ragazzi esistono, perché loro si vivono come dei ragazzi invisibili, no? E essendo invisibili, loro alla fine cosa fanno? Siccome non ci vedete, allora ci facciamo vedere col nostro corpo sofferente, no? Perché non sappiamo più cosa fare per farci vedere, quindi ci facciamo vedere con questo corpo che soffre, no? Ecco, allora non possiamo continuare a ritenerli invisibili, questi. Non dobbiamo tornare, no? Questi ragazzi esistono,
certo,
con tutto il loro carico di sofferenza.
Assolutamente, anche perché poi dopo tutto l'aspetto mentale è sempre stato un po' nascosto.
Esatto,
no, perché
esatto.
Sembra che sia una cosa, una vergogna.
Cioè, è un'onta.
E invece è una cosa che può capitare di punto in bianco a tutti,
esatto,
è vero? Cioè, nel
esatto.
senso, da un momento all'altro ti può venire anche un esaurimento nervoso. E che cosa, quindi cosa facciamo? È colpa di chi? È colpa...
Esatto.
È colpa... No, adesso no, non si vuole dare colpa, eccetera. Comunque il sistema è anche... Comunque ha una sua percentuale di diciamo di cause di, per questo tipo di malattie, come anche tutte le malattie
mentali.
Ma allora
sono malattie multifattoriali, molto complesse, e anche le conoscenze su questo campo vanno via via aumentando nel tempo. Si è partiti da un'antica concezione ormai appunto molto superata sul fatto che si addebitava alla famiglia, diciamo, la maggiore responsabilità rispetto a queste problematiche. Adesso invece si è capito che esiste una componente genetica, una componente ambientale, una componente familiare, una componente caratteriale, insomma ci sono tanti aspetti che contribuiscono a sviluppare questo. Non possiamo, diciamo, neanche buttare addosso a qualcosa nello specifico la responsabilità dell'insorgenza di una malattia, no? E diciamo che alla fine, almeno dal mio punto di vista, poco mi importa se è stata una parte di genetica piuttosto che di ambiente, piuttosto c'è, e da quel momento lì in poi me ne devo occupare come famiglia, me ne devo occupare come genitore, me ne devo occupare come società, me ne devo occupare come azioni, me ne devo occupare come sistema salute che deve fornire le cure adeguate per questi nostri ragazzi o anche per adulti, perché a volte ci troviamo anche con degli adulti che ormai sono cronici, persone che magari a 20 anni che soffrono di questi problemi, perché insomma non è una patologia completamente nuova, no? Diciamo che un po' di attenzione in più si è accentuata soprattutto dopo la pandemia, anche perché i casi sono aumentati del 30%, soprattutto tra i giovanissimi. Ah. Noi abbiamo tanti casi di famiglie che arrivano, che hanno i figli seguiti all'ospedale infantile Regina Margherita, quindi ecco. Minori, ragazzi... ma non solo di 16, di 15 anni, ma anche molto molto più piccoli. Io ieri ho incontrato una famiglia e la prima figlia ha iniziato a stare male, che aveva 9 anni.
È molto giovane.
Molto giovane,
molto giovane.
Sì.
Ma questo secondo te perché? Cioè si sta abbassando l'età per
sta
la sofferenza?
Sta abbassando.
Bisogna capire il perché.
Veramente questo è un argomento che riguarda, diciamo,
certo,
i professionisti.
Certo.
Noi come associazione non è quello il nostro ruolo. Io
certo.
non sono la persona giusta per parlare di queste cose.
Assolutamente.
Per queste cose dovete parlare con gli esperti. Noi possiamo parlare di quello che possiamo fare noi come associazione, di quello che chiediamo alla società e di quello che chiediamo alle istituzioni, soprattutto perché a noi quello interessa.
Certo.
L'attività della nostra associazione non è solo rivolta alle famiglie con il nostro gruppo di automutuo aiuto, che appunto è aperto proprio per accogliere le famiglie e le loro problematiche, ma noi siamo molto attivi sul versante del confronto con le istituzioni, della collaborazione e del dialogo aperto con le istituzioni, perché siamo portatori di queste istanze, di questo siamo i rappresentanti.
Bene, bene o male che ci siete, che esistete in maniera da portare avanti queste istanze. Allora, Cristiana, parlavamo prima di istituzioni, parlavamo che appunto con la vostra associazione cercate di chiedere qualcosa alle istituzioni, ma cos'è che effettivamente le istituzioni possono fare e soprattutto che cos'è che voi chiedete?
Allora, noi chiediamo l'accesso alle cure e chiediamo una cosa molto semplice, chiediamo l'attuazione della legge regionale che è stata approvata nel 2022 e della DGR che l'ha preceduta. Queste due leggi regionali prevedono un potenziamento di tutta la rete assistenziale. La rete assistenziale che parte dai medici di medicina generale, dai pediatri, perché come abbiamo visto questi problemi interessano già i ragazzi in tenera e tenerissima età. Quindi cosa sono i medici e i pediatri? Qual è il loro ruolo? Il loro ruolo è fondamentale, o dovrebbe esserlo, perché sono i primi che dovrebbero accorgersi di un problema dei loro figli. Sono i primi a cui le famiglie si rivolgono perché sono le prime antenne della salute dei cittadini e dovrebbero innanzitutto sapere dove indirizzare le persone, sapere che cosa devono fare, che tipo di impegnativa il medico deve predisporre, dove indirizzare queste persone affinché intraprendano il... Dopodiché queste persone, le famiglie, vengono indirizzate in primis ai centri di primo livello, ai centri di salute mentale, dove la legge ha previsto che si costituiscano dei nuclei dedicati. È questo che noi chiediamo con forza come famiglie, perché noi facciamo altro che sentire famiglie che vanno al CSM, cioè al centro di salute mentale, e poi non trovano persone preparate. Allora, questo non può essere, cioè un ragazzo che soffre di disturbi del comportamento alimentare non è come un ragazzo psicotico o schizofrenico o che soffre di una qualche dipendenza, è un mondo a parte. Cioè un ortopedico, ormai lo sappiamo, c'è la super specializzazione, un ortopedico può essere esperto sul ginocchio e non essere assolutamente in grado di trattare un problema serio della spalla. Ecco, per la psichiatria è la stessa cosa, cioè questi ragazzi hanno bisogno di incontrare persone preparate sul tema, cosa che attualmente non accade. Quindi noi chiediamo che ci sia un rinforzo in primis dei centri territoriali di primo livello, dove devono esserci dei nuclei dedicati alle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e devono trovare medici, infermieri, educatori che sappiano di queste cose. Quindi lavorare sulla istituzione di questi centri che sono previsti dalla legge, non chiediamo niente di diverso da quanto una legge regionale abbia già messo nero su bianco e esistono anche degli stanziamenti in proposito. In secondo luogo chiediamo il rafforzamento dei centri di secondo livello che sono previsti essere presenti in ogni quadrante della regione con dei posti letto dedicati e in terzo luogo chiediamo l'istituzione di un luogo di lungo degenza, di una residenzialità, perché spesso questi ragazzi, passata magari la fase acuta, che a volte purtroppo esiste in un ricovero acuto, ad esempio al centro delle Molinette, che è il centro di riferimento regionale per i disturbi del comportamento alimentare, spesso passata la fase acuta, questi ragazzi hanno bisogno di ricoveri anche lunghi, di residenzialità, a volte di un anno, a volte di due, a volte di 9-10 mesi, ma c'è bisogno anche qua di strutture dedicate. C'è uno stanziamento, c'è un impegno della legge regionale che prevede l'istituzione di un centro di riferimento. A noi risulta che è stata fatta una manifestazione di interesse in regione Piemonte su questo tema specifico, ma poi non ho visto niente. Io non so cosa dire alle famiglie che mi chiedono dove ricoverare i propri figli, non lo so.
Certo.
E non possono farlo a proprie spese, perché
certo.
Un ricovero in una struttura privata di questo genere costa migliaia di euro al mese.
Mamma mia. Sì, diventa complicato per le famiglie non avere un appoggio.
No, diventa insostenibile.
Insostenibile, diventa, sì, infatti.
Non è complicato, è insostenibile.
Sì, anche
perché ricoveri di 5, 6 mila, 7 mila euro al mese non sono sostenibili per una famiglia.
No, no, assolutamente no. E forse anche perché, come dicevamo prima, non si percepisce tanto questo problema, quindi a un certo punto ci sono tutte le varie leggi, le varie cose, però non si applicano e questo è una cosa poco civile, a me sembra, anche perché il problema c'è, sussiste, e ci sono le famiglie che si stanno impegnando, le associazioni che si stanno impegnando, però poi dopo, alla fine, ecco, lo stato sociale non avanza, non fa le cose. E per questo anche che poi dopo uno diventa, si arrabbia anche, giustamente, Cristiana. Ma invece voi con la vostra...
Ma quello che a noi sembra veramente che suscita sdegno è uno Stato che non si occupa dei suoi giovani.
Certo.
Cioè i giovani sono la scommessa del futuro, sono il nostro futuro e noi non ci occupiamo di tutelare la loro salute e di garantire le cure necessarie quando questa salute è compromessa. Questo è inaccettabile in una società civile.
Assolutamente, assolutamente. Ma invece come associazione voi che cosa fate? Cioè che attività proponete?
Noi abbiamo
proponete?
Un gruppo di autoaiuto che si rivolge proprio alle famiglie, che accoglie le famiglie. Noi ci troviamo una volta alla settimana nella sede della circoscrizione 1 in via Dego 6, in zona Crocetta. Noi ci troviamo tutte le settimane, abbiamo uno spazio dedicato di un paio d'ore dalle 18.30 alle 20.30, abbiamo un gruppo di famiglie supervisionato da una psicologa esperta, psicoterapeuta esperta su questi temi e cerchiamo appunto di sostenere e accogliere le problematiche della famiglia. In più abbiamo avviato da alcuni mesi un laboratorio creativo che siamo riusciti ad aprire grazie a un progetto finanziato dalla Reale Mutua Assicurazione. Abbiamo vinto un contest in cui bisognava predisporre dei progetti sociali. Noi abbiamo vinto questo premio. Abbiamo predisposto questo laboratorio creativo dove delle persone esperte, delle educatrici e delle esperte sui temi della creatività guidano queste nostre ragazze che possono trovare una scuola in cui vengono accolte, dove non si affronta la malattia in quanto tale, ma è volto al recupero in primis del momento di socializzazione. Questi ragazzi e ragazze poi si chiudono molto, hanno un sale molto forte. Quindi il laboratorio è volto a rompere il loro isolamento sociale, farli piano piano in contatto con il mondo e dare allo stesso tempo sfogo alla creatività, imparare delle cose. Le nostre ragazze per Natale hanno lavorato molto, hanno prodotto delle palle di Natale colorate, fatte con le pelline decorate, bellissime, che poi noi abbiamo venduto in un banco di beneficenza che è stato allestito in occasione dell'8 dicembre, della giornata del volontario. E questo è stato uno dei prodotti del nostro laboratorio, ora stanno dedicandosi ad altri manufatti, così trovano questo loro spazio di ritorno. Loro. Le altre attività che svolgiamo sono appunto il contatto continuo con le istituzioni, attività di informazione, sensibilizzazione. Il prossimo 15 maggio abbiamo organizzato insieme alla neurosensibilità della Regina Margherita un evento scientifico, quest'anno i più piccoli, quindi ci sarà un convegno all'ospedale Regina Margherita il 15 marzo in cui parleranno i massimi esperti d'ambito su questo tema, sui temi dei disturbi del comportamento alimentare, con un occhio di attenzione rivolto appunto ai più piccoli. E poi ci saranno una serie di testimonianze sia di ragazzi che famiglie e infine verrà inaugurata una panchina lilla che per concessione gentile del comune ci è stato permesso di dipingere, di riallestire una panchina lilla davanti all'ospedale Regina Margherita, che verrà appunto scoperta e inaugurata in quel giorno, che vuole proprio sensibilizzare all'argomento e al tema, quindi chiunque passerà davanti a Regina Margherita troverà questo piccolo richiamo a ciò che sono i disturbi del comportamento alimentare, che ripeto riguardano
assolutamente. Cristiana, se qualcuno volesse contattarvi per avere un aiuto, una mano da voi, come può farlo?
Sì, noi abbiamo un sito che si trova facilissimamente, www.lospecchioritrovato.com, quindi molto scusate, in punto it, molto facile da trovare. Comunque se mettete su Google lo specchio ritrovato vi esce subito. Sul nostro un po' di informazioni, potete telefonare anche al numero dell'associazione che è 326 313 50 62, il numero è sempre attivo, quindi c'è sempre qualcuno che vi risponde, e potete scriverci anche lì. La nostra mail è lospecchioritrovato@gmail.com, quindi diciamo che ci sono comunque si trova veramente tutto quello che ho appena riassunto. Chi non ha potuto prendere nota che ho parlato velocemente, sul sito trova tutto.
Ah, assolutamente, quindi www.lospecchioritrovato.it e lì potete trovare tutte le informazioni.
Esatto, allora, noi abbiamo sede a Torino, l'ultima cosa, noi non mettiamo però limiti ad accogliere le famiglie, nel senso che sappiamo che di associazioni ce ne sono veramente poche sul territorio, quindi noi accogliamo tutti, è solo poi la comodità di una famiglia. Noi abbiamo molte famiglie che arrivano, per esempio, quindi noi accogliamo tutti.
Bene, bene, grazie mille Cristiana, grazie di essere stata qui con noi, di averci parlato di questo argomento molto importante, e ci vediamo presto, va bene?
Grazie, ciao, grazie a voi di questo spazio, grazie mille a tutti, buona giornata.